cuore svelato. Autore Don Andrea Mardegan, dell'Opus Dei di Milano, edizioni Paoline. Ecco, adesso mi pare che devi svolgere il primo capitolo, che si intitola Custodiva tutte queste cose. A te la parola.
Sì, grazie Santino. Allora, in effetti sì, io il primo capitolo di questo libro prendo le parole del Vangelo di Luca, Custodiva tutte queste cose, e il sottotitolo, che è il senso di queste parole che Maria dice, è La storia del mio cuore. E comincio proprio così il capitolo, citando Luca 2,19, Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E Maria comincia così il suo svelamento.
Ricordiamo agli ascoltatori che questo libro è la Madonna stessa che parla.
Madonna stessa che parla e che ci svela appunto il suo cuore, no? E quindi è poi la sua vita,
certo,
come lei la ricorda. È proprio vero, quando raccontavo ai discepoli di mio figlio l'accaduto di quei giorni, prendevo tutto dal mio cuore. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Metto in poche parole i due momenti in cui San Luca, nello stesso capitolo 2.19 e 2.51, ribadisce questa realtà, che io penso che venga da Maria, e Maria che gli ha rivelato poi alla fine all'Evangelista, è arrivata questo grande mistero del fatto che il suo cuore è pieno di tutti i ricordi. Sì, ciò che riguarda il figlio mio e dell'Altissimo, ciò che ha fatto, detto, pensato, e i miei occhi hanno visto o il mio cuore ha intuito, tutto è rimasto nella memoria del cuore. Vi ritornavo spesso per cercare di capire meglio quello che mi stava accadendo. Sono stata aiutata a meditare sulla storia del nostro popolo e sul disegno di Dio fin da bambina. Mi piaceva pregare Dio con i salmi che sapevo a memoria. Mi incantava il grande Allel che si intonava nella cena pasquale, quel ripetere tante volte perché il suo amore è per sempre, perché il suo amore è per sempre, no? È il Salmo 136. Avrei potuto rispondere così a qualunque problema o interpretare così ogni avvenimento, perché il suo amore è per sempre. E qui passa dall'amore di Dio per sempre poi al suo sogno dell'amore per sempre, no? Come donna, no? Il sogno dell'amore per sempre, dell'amore eterno che c'è in ogni giovane, abitava nel mio cuore come una promessa già mantenuta. Ringraziavo Dio per ogni cosa creata che conoscevo e per ogni evento di salvezza nella storia che manifestava il suo amore per sempre. Un altro salmo prediletto mi portava ad assaporare la sua vicinanza amorevole e a sapermi conosciuta. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Salmo 139 all'inizio. Non avevo bisogno con lui di svelarmi, conosceva il mio cuore. Mi divertivo a sentirmi guardata con amore sorridente da Dio quando mi alzavo per uscire a prendere l'acqua o a lavorare nell'orto e quando mi sedevo in casa a lavorare al fuso o al telaio. E piace molto questa immagine di Maria che lavora nella vita quotidiana e che si sente appunto guardata da Dio secondo questo insegnamento, guardata e amata da Dio secondo questo insegnamento del Salmo. Tu, Dio, non perdi di vista nessun mio movimento interiore o esterno. Sempre il Salmo, intendi da lontano i miei pensieri. Mi sentivo conosciuta nell'intimo, osservi il mio cammino e il mio riposo. Ero sicura nei viaggi, sicura nella notte. Lui contemplava e custodiva il mio sonno. Quando rispondevo a mia madre o a mio padre, se mi confidavo con un'amica, la mia parola non è ancora sulla lingua, ecco Signore, già la conosci tutta. Mi sapevo ascoltata da lui anche quando parlavo ad altri. E, ecco, io penso con l'aiuto di Maria potremmo anche noi cercare di, quando preghiamo con i salmi, ecco, di applicarci così, sono molto belli, molto ricchi per la nostra vita quotidiana. Se sentivo il desiderio di calore, di affetto tangibile, di tenerezza, quel salmo mi diceva: alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano, come un abbraccio, no, di Dio. Avvertivo che Dio mi avvolgeva, mi abbracciava, sentivo sul mio capo posarsi la sua mano benedicente, rassicurante. Era facile immaginarmi Dio che mi amava. Quando mio padre Gioacchino mi abbracciava con immensa tenerezza e mi rassicurava pieno di premura paterna, le parole del Salmo mi suggerivano: se Dio ama, ama come mio padre. Se mio padre ama è perché Dio è amore eterno. Ero nata perché voluta e amata da Dio e dall'amore di mio padre e di mia madre. Non vedevo alcun contrasto tra l'amore di Dio e l'amore umano. Ecco, penso che queste riflessioni che io ho messo, ma penso che ci siano, non so, più o meno simili nel cuore di Maria, possano aiutare molto anche gli sposi cristiani, anche i genitori, anche, ecco, i papà e le mamme a saper vivere questa tenerezza, essere immagine di Dio Padre che ama, ecco, i suoi figli, presso i propri figli, perché davvero il Signore si serve molto dell'amore umano dei genitori perché i figli poi possano capire l'amore di Dio. Quelle parole: sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre, sempre Salmo 139, le sentivo particolarmente vicine a me, mi percepivo tessuto ordito dalle sue mani, creta plasmata dal vasaio. Era un plasmare, un intessere pieno d'amore. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda, meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Qualcuno di noi forse si ricorderà che queste parole del Salmo, che adesso sono tradotte così, hai fatto di me una meraviglia stupenda, e nella traduzione precedente erano dette con parole simili: ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio, sono stupende tutte le tue opere. È bello che i salmi incitano noi a lodare Dio, ecco, per la bellezza della creazione, ma anche della creazione di ciascuno di noi, dell'uomo e della donna, che sono sue creature capolavoro. Queste parole scendevano dolcissime nell'animo, le trovavo adatte a dire a Dio che lo ringraziavo del dono della vita e di ogni altro suo dono. Vedevo il mio corpo come una meraviglia stupenda, la mia parola, il mio canto, il mio pensiero che volava lontano, i miei sogni d'amore immenso, universale, di salvezza, cioè tutta la sua umanità, no? La leggeva come creata da Dio, no? Ritrovavo Dio in ogni fibra del mio essere e nelle più piccole sensazioni, nelle gioie e nelle sofferenze. Mi veniva facile meditare nei viaggi, in pellegrinaggio verso Gerusalemme, fin da quando avevo 12 anni. Nei silenzi del camminare guardavo i paesaggi e vedevo la mano di Dio. Guardavo la città santa all'orizzonte e contemplavo l'opera di Dio e dell'uomo che avevano creato insieme quella bellezza che conquistava il cuore. Ricordavo ogni passo della mia vita e, parlando con Dio, gli chiedevo: perché mi hai creata? Quale compito hai in serbo per me? Che sarà della mia vita? Sentivo crescere in me potente il desiderio di amore da donare e da ricevere. Da quelle conversazioni con Dio nell'intimo del cuore sapevo che qualunque cosa avessi fatto sarebbe stata piena d'amore, e per diffondere l'amore che sentivo avvolgermi in ogni istante del giorno. Ecco, noi entriamo, come dire, in punta di piedi, no? Nell'intimità della storia, della vocazione di Maria, e però anche noi, ciascuno di noi, un po' si può riconoscere, no? Mi ricordai di quei dialoghi lungo il cammino verso Gerusalemme, quando vi tornai con Giuseppe e il bambino 40 giorni dopo la sua nascita. Gli dicevo: mi hai ascoltato, mi hai risposto, adesso conosco ciò che tu avevi in serbo per la mia vita. E nel tornare poi verso casa, dopo l'incontro con Simeone e la sua profezia sulla spada che mi avrebbe trafitto l'anima, fogavo la mia preoccupazione abbandonando tutto tra le braccia di Dio, come vedevo che il bambino faceva con me, abbandonato nelle mie braccia e in quelle di Giuseppe. Nei tempi della stabilità della casa di Nazareth, di Betlemme o d'Egitto, mi piaceva chiudermi nella mia stanza. Era una custodia della mia intimità, un ampliamento del cuore. Entravo nella mia stanza e aprivo il cuore. Se volevo parlare a bassa voce con il mio Signore, lo facevo tranquilla. Continuavo a farlo anche negli anni di Nazareth, sposata con Giuseppe e con Gesù bambino che cresceva con noi. Gesù bambino, 6 anni, vivacissimo, che cava, che un giorno aprì la porta, aveva bisogno di me. Mi disse, cosa fai mamma? E gli risposi, prego figlio mio. Da adulto, nella vita pubblica, quando voleva purificare il cuore dei personaggi che facevano della preghiera sulle piazze un vanto e un modo per imporsi, disse loro, ricordandosi di quella scena vista da bambino e mai più dimenticata, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ovviamente queste sono immaginazioni mie, però mi pare che aiutino noi a ritrovare molta umanità nelle parole che dice Gesù e anche nella vita che Maria ha vissuto. Mi piaceva ricordare le cose avvenute per meditarle, se potevo anche durante il lavoro del giorno, quando portavo l'anfora alla fontana e tornavo, quando lavoravo al telaio, quando Gesù bambino mi riempiva di domande. La mente scappava a contemplare il cuore, a guardare quei tesori nascosti, a estrarli a uno e cercare di farli splendere sempre di più. Ricordo che un giorno in casa stavo modellando un vaso di argilla al tornio con le mani perché prendesse la forma che avevo immaginato. Mi tornavano alla mente le parole del Siracide, come argilla nelle mani del vasaio che la modella a suo piacimento, così gli uomini nelle mani di colui che li ha creati e li ricompensa secondo il suo giudizio. E quelle del profeta Geremia, ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Mi sentivo in profonda intimità con il padre e con il figlio, e guardando il vaso che prendeva forma nelle mie mani, dissi così in cuor mio, questo è il mio corpo che tu hai plasmato e che mi hai donato, che mi hai chiesto e io ho offerto in sacrificio per te. Tra l'altro, mentre leggo queste parole, vedo che qui accanto c'è un'immagine di Rubens, invece della presentazione al tempo c'è Maria che offre il suo figlio Gesù nelle mani del sacerdote, no? di Simeone. Lo dicevo al padre e al figlio, capivo in quel momento che offrendo il mio corpo a Dio fin da bambina, egli aveva potuto farlo diventare casa dove il figlio Gesù potesse ricevere la nostra umanità. Quella preghiera mi riempì di gioia e invece bello quel lavoro normale e semplice. La ricordai quando sentii Gesù che nell'ultima cena offriva il suo corpo in sacrificio per noi, come se mi dicesse, mamma, anche questo l'ho imparato da te. L'intimità con il padre e il figlio si mescolava con l'argilla toccata dalle mie mani. Così il figlio di Dio si era formato nel mio grembo. E certo è vero che quando si fa un lavoro manuale può essere anche più facile poter avere questi slanci di preghiera, e che io mi immagino che Maria avesse molto intimi, molto forti, e che quindi un po' ci può anche lei insegnare ad avere, no? In fondo una delle cose che possiamo imparare da Maria, dalla sua normalità, no? Anche il Papa Francesco ci tiene molto quando parla di Maria, a dire era una come noi, viveva una vita come la nostra, e quindi di fatto ha vissuto una vita di lavoro anche lei, no? Mi ricordo che una volta, facendo un corso di esercizio a un gruppo di signore, e mi venne da dire, ecco, c'era la festa di San Giuseppe lavoratore, e ho detto, sarebbe bello che ci fosse anche la festa di Maria lavoratrice, perché anche lei ha lavorato, no, in casa, così. E allora una signora mi prese, disse, ecco, e scrisse in Vaticano facendo questa proposta, naturalmente gli hanno risposto bene, mandiamo all'ufficio competente questa sua idea e vediamo che cosa deciderà. Magari fra qualche secolo ci sarà pure la festa di Maria lavoratrice, nel senso che il lavoro delle donne, soprattutto quello della casa, quello dell'educazione, insomma è un lavoro molto grande, molto importante, anche se oggi le donne hanno tantissima esperienza anche il lavoro professionale esterno in aziende, in uffici sono bravissime, però indubbiamente hanno quella capacità anche poi di rendere casa, la propria casa, di rendere luogo pieno d'amore la vita di famiglia, che penso che sia il lavoro che ha fatto Maria, anche se poi nel libro, ma questo lo lascio a una sorpresa successiva, io ipotizzo anche che lei avesse fatto anche altri lavori, no? Quindi abbiamo visto che andava a prendere acqua, faceva, costruiva i vasi d'argilla, poi era al telaio, intesseva, qualcuno dice la tunica di Gesù, l'ha intessuta lei, quella senza cuciture, no? Cioè, quindi tantissimi lavori che adesso sono lavori professionali, ciascuno di questi, che poi una volta probabilmente le donne faceva il pane, faceva, insomma, tanti lavori bellissimi in cui lei ha vissuto l'intimità con il padre, il figlio e lo Spirito Santo, che è un'intimità d'orazione, il lavoro che diventa preghiera e che noi le possiamo chiedere che ci aiuti a vivere in qualche modo anche noi. Gesù, ecco, l'intimità con il padre e il figlio si mescolava con l'argilla toccata dalle mie mani, così il figlio di Dio si era formato nel mio grembo. Gesù cresceva, sempre più si mescolava la mia preghiera con il dialogo con lui. Questa è un'esperienza unica, no? Ecco, il figlio di Dio sta crescendo come figlio accanto a lei. Ad alta voce le domande, qualche volta, le facevo direttamente a lui. Quando giungeva la sera, mi piaceva guardare il cielo stellato che mi ricordava la promessa di Dio ad Abramo, nostro padre, della sua discendenza illimitata, chiamata a diventare madre di Dio, il cielo mi appariva più luminoso. Il mio figlio era nella promessa. E nella promessa di Abramo, no? Cioè, vi ricordate quando il Signore lo fa uscire dalla tenda, gli fa guardare il cielo stellato e poi gli dice: questa sarà la tua discendenza. Tu vuoi che io sia parte di questo disegno di salvezza meraviglioso e ineffabile? E mi tornavano alla mente le parole di un altro salmo. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. E che è una cosa, ecco, queste parole noi le leggiamo sempre quando ci sono le feste degli apostoli, no? Perché ecco il messaggio del Vangelo che si diffonde. Però il Salmo parla appunto del messaggio di Dio che è arrivato verso la creazione, attraverso i cieli. No?
Certo.
E è una meraviglia, i cieli che Dio ha creato diffondono silenziosamente il suo messaggio in tutto il mondo. Il dialogo proseguiva sul mio giaciglio, no? Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce, tuo è il giorno e tua è la notte. Mi guidavano sempre quelle parole: è bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore e la tua fedeltà lungo la notte. Ecco, in questo libro, quando posso, ho letto appunto il Salmo come preghiera di Maria, d'altra parte sappiamo che è stato così, no? Erano le sue preghiere come anche le preghiere di Gesù. Nel silenzio della notte, il capitolo si sta per concludere con l'ultima paginetta, la storia del mio cuore. Nel silenzio della notte è più facile aprire il cuore a Dio e meditare sul senso della nostra vita. Lo feci la sera dell'annuncio dell'angelo. Potevo parlarne solo con l'Altissimo. È impressionante pensare a quel giorno, no? Quando Maria doveva custodire quel segreto, non poteva parlarne con nessuno. Guardando le stelle di quella notte indimenticabile, mi chiedevo se l'ombra della potenza dell'Altissimo, che mi avrebbe coperto per creare in me quel concepimento, avesse a che fare con quella notte, con quelle stelle, che si sarebbe manifestata così, con l'oscurità, o era già immediatamente avvenuto nella piena luce del giorno. Scrutavo il mio grembo alla ricerca di segnali. Un segnale c'era, ero invasa da una pace dolcissima e mai prima provata. Continuai a ritrovare il Signore della sera nelle mie notti di viaggio, nelle notti da Elisabetta. Mettevo accanto al mistero di Dio le vicende misteriose della mia vita, guidata dai salmi e aprendo il cuore, spalancandolo perché Dio mi potesse entrare, illuminarlo e abitarlo. Aperta alla spiegazione che Dio mi dava, a volte molto diversa da quella che mi aspettavo. E ecco, anche questo Vedete, anche questo tratto anche ci avvicina meglio, perché anche, volte, anche noi siamo sorpresi dalle sorprese di Dio.
Certo,
no?
Allora Don Andrea, siccome abbiamo ancora 6 minuti, io ti inviterei a leggere i ringraziamenti a pagina 154, come conclusione di questa puntata.
Benissimo, ecco sì, vedi, infatti io pensavo che avevo esaurito il tempo, invece ci sono ancora alcuni minuti. Io, bravo, allora
inizia subito.
Sì, ringrazio Maria per la sua protezione e il suo aiuto quotidiano, per l'idea di questo libro e per l'aiuto a scriverlo. E ringrazio i miei genitori, ho conosciuto Maria in famiglia, dalla sua immagine in terracotta sul mio letto di bambino, al rosario recitato in casa, aiutando la mamma a preparare la cena insieme con i miei fratelli. Penso ai racconti della nonna sulle apparizioni di Maria, dell'incitamento a pregarla. I riferimenti mariani ricevuti nel mio normale vivere nel mondo della Chiesa sono stati continui e ricchissimi, in parrocchia, in vari gruppi, alla scuola dei Salesiani, nel canto, al liceo e all'università, nello studio dello Stabat Mater o nel canto 33° del Paradiso e di altra letteratura mariana, la storia dell'arte e della musica, per le strade e nelle piazze di città e paesi d'Italia ed Europa, sui sentieri di montagna, nella vita di tanti sacerdoti laici, nelle tradizioni popolari. Nella vita e nella predicazione di San José Maria Escrivá, l'affidarsi a Maria è una costante e da lui ho imparato la normalità di Maria e la sua tenerezza. L'incanto dei 30 anni di vita normale a Nazareth, il rapporto personale e filiale con lei. Sono di Vittoria Giovanni Paolo II che mi ha ordinato sacerdote, della sua esistenza è incantata un amore totale per la Vergine Maria, della riflessione sulla peregrinazione della fede nella quale Maria avanzava e dell'inserimento dei misteri della luce nel rosario, che ha immesso a pieno titolo Maria nella vita pubblica di Gesù. Il cardinale Joseph Ratzinger ricordo fra tante la suggestione di Maria come terra che viene fecondata dalla parola di Dio e da frutto. Alcune considerazioni di Papa Benedetto XVI sono all'origine di alcune delle mie, come quando immagina che molte volte Maria si sarà interiormente riportata all'ora in cui l'angelo di Dio le aveva parlato. Poi altri spunti, qui cito alcuni teologi, Alberto Valentini, Marco Manzini e Antonio Ducai, perché hanno letto il mio testo, ci mi hanno dato dei suggerimenti, il biblista Marco Valerio Fabri per le risposte puntuali ai miei quesiti, me ne ricordo uno in particolare, ma lo dirò quando capita la lettura di quel capitolo. La lettura mariana dell'episodio del figlio della vedova di Nain l'ho imparata da Don Mauro Leonardi, insieme ad altre inedite letture mariane nascoste nel Vangelo, no? Questo anche lo vedremo al momento opportuno, no? E Maria ci svelerà un aspetto mariano di quell'episodio della risurrezione del figlio della vedova di Nain. L'interpretazione mariana della parola del lievito e della farina l'ho colta da Giovanni Cesare Pagazzi, che è un teologo che ha scritto, che insegna qui a Milano, ha scritto fra tante cose anche un libricino, La cucina del risorto, Gesù cuoco per l'umanità affamata, e lì c'è l'accenno al fatto che poteva essere l'immagine di Maria, quella della donna che impasta il lievito. Ecco. L'ipotesi che Gesù sia stato criticato per il suo celibato si trova in un saggio di Joachim Gmilka, Gesù di Nazareth, Annuncio e Storia. Ringrazio infine le tante persone che mi hanno raccontato il loro modo di pregare Maria e di vederla nel Vangelo e nella loro vita. La consonanza sul progetto di questo libro da parte dell'editore è stata decisiva, insieme a tanti incoraggiamenti da parte dei lettori. Per ultimo ringrazio Papa Francesco, perché va sempre a trovare Maria, perché le affida i nodi da sciogliere e conosce bene la grandezza di Giuseppe suo sposo e lo sceglie come intercessore. Ecco come lui la vede, e cito come ultima frase, una frase del Papa Francesco.
Brevemente, perché mancano 2 minuti.
Papa Francesco cita nell'Evangelii Gaudium una frase su Maria, che io metto quindi a conclusione del mio libro, che dice così: Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. Lei è la piccola serva del Padre che trasalisce di gioia nella lode. è l'amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita. È colei che ha il cuore trafitto dalla spada che comprende tutte le pene. Quindi possiamo tenere presente, appunto, è amica e anche colei che comprende le pene. Quale madre di tutti è segno di speranza per i popoli che soffrono i dolori del parto finché non germogli la giustizia. È la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla fede con il suo affetto materno. Come una vera madre cammina con noi, combatte con noi e diffonde incessantemente la vicinanza dell'amore di Dio.
Ecco, dà subito la benedizione che sta per scadere il tempo. Bellissimo, grazie.
Grazie a te, Santino. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, con l'intercessione di Santa Maria e di San Giuseppe, scenda su tutti voi, su tutte le vostre famiglie, in particolare i bambini e i malati, e tutte le vostre intenzioni di preghiera, e rimanga sempre.
Amen. Grazie infinite, alla prossima.
A te, alla prossima.
Bellissimo, grazie.